Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi vi voglio parlare di intelligenza artificiale, ma anche del modo in cui si danno le notizie. E parlando di due fonti mie di notizie molto care, che apprezzo, che stimo, ma che secondo me sono cadute anche loro, come anche capita a me probabilmente, nel mood generale di seguire l'interpretazione più comune. Che cosa significa? Che in questi giorni stiamo vedendo una montagna di progetti di regolamentazione dell'intelligenza artificiale, quando l'intelligenza artificiale, così come la viene ipotizzata in forma teorica da tutti quelli che ne parlano, non è quella poi concreta. È vero che in teoria può essere quella, ma quando tu utilizzi quello strumento, stai facendo quelle operazioni che ipoteticamente sono state previste? E di fronte a questa montagna di ipotesi vengono costruite delle leggi che mirano a dare sicurezza. In poche parole, coloro che non hanno sviluppato l'intelligenza artificiale e non la stanno usando hanno paura di come può essere usata sulla base del sentito dire o di quello che hanno capito, ma non della pratica, e non parlando degli esperti. Non parlando con gli esperti, facendo eccezione della CNIL in Francia, che ha un team di esperti che lavorano insieme all'autorità e si stanno formando in maniera eccezionale. Ok? Quindi l'eccezione c'è. Però sostanzialmente che cosa si va a iperregolare questo mondo molto ampio, molto variegato, un po' come se io andassi a regolamentare l'uso del mouse. Col mouse posso commettere degli illeciti? Ma certo. Però non si regolamenta l'uso del mouse, si regolamentano i danni, gli effetti negativi. Ora, se andiamo a vedere tutti i progetti attuali, sono tutti basati sul fatto che l'intelligenza artificiale dà risposte sbagliate e quindi causa danni. Punto. Filippo Bianchini, che è una delle fonti che stimo tantissimo su LinkedIn, riporta una notizia, un commento che proviene da Guerre di Rete, un'altra fonte che stimo tantissimo. E che cosa sostiene questa Guerre di Rete? Che gli strumenti di intelligenza artificiale generativa stanno entrando in studi medici e ospedali. Stanno entrando, sentite l'urgenza? Ad esempio per riassumere gli appunti dei medici e analizzare le cartelle cliniche. E fin qui non vedo il problema. Ma, secondo uno studio condotto dall'università bla bla bla, i chatbot più diffusi come ChatGPT e Bard perpetuano, un termine ancora eccitante, vecchie idee mediche razziste rigettate dalla scienza. Quindi si teme che possano peggiorare le disparità sanitarie tra alcune categorie di pazienti. No, questo è tutto da andare a motivare, non basta dire che un'idea razzista possa peggiorare le cure di qualcuno, è tutto una cosa da vedere assolutamente caso per caso. Ma al di là della correttezza formale, vedete il tono eccitante nei confronti di qualcosa che è terribile, pericoloso, sta avanzando e perpetuano vecchie idee mediche razziste, come se alcune idee mediche fossero razziste. Insomma, è stato messo tanto insieme e sono quei famosi post che alcuni dicono che non sono nemmeno più importanti per i contenuti, ma per la forma. E sulla forma dei contenuti molti si stanno dando preoccupando, perché dicono ormai una forma più accattivante vuol dire maggiore lettura, non importa più se il contenuto è buono o non è buono. Quindi stiamo parlando di due fonti che io stimo tantissimo, che citano quelli che sono gli elementi tipici di una comunicazione che spaventa con l'intelligenza artificiale. Mi accorgo di questa esaltazione sbagliata, a mio modo di ritenere, e mi stacco e comincio a riflettere un attimo. E dicevo, ma qual è la prima volta che ho visto un software dare dei risultati sbagliati per un'impostazione culturale sbagliata? e mi è venuta in mente una, non so se è stata una sentenza del Tribunale di Milano o un procedimento che ho letto, dove sostanzialmente ho anche degli articoli che citano un fatto degli anni 80. Negli anni 80 c'era già lo sviluppo delle prime diete fatte a computer e i primi software venivano nel paese anglosassoni. Ricordiamoci, anni 80 internet non era come oggi, quindi prima che un software da quel mondo arrivasse a noi passava un po' di tempo. Quindi un'azienda italiana che cosa pensò? Pensò di importare questo software sviluppato, se non sbaglio, proprio in Svezia o in Norvegia, comunque mondo paese del nord, e portarlo in Italia traducendolo. Questo software, che costava tantissimo perché non c'era letteralmente concorrenza all'epoca, dava delle diete sulla base di alcuni parametri. Ecco, devo essere sincero, il mio software d'anno biologico iniziò riflettendo su questi aspetti. E se questo lo posso fare nelle diete, posso anche calcolare il danno biologico alle persone sulla base dei parametri di legge o giurisprudenziale. Ebbene, cos'è successo? È successo che questo software che proponeva le diete sulla base dell'altezza, del peso, abitudini alimentari e così seguito, proponeva eggs and bacon, pancetta e uova la mattina a colazione. Voi capite che quando i primi clienti hanno comprato questo software, hanno cominciato a usarlo, si sono trovati di fronte a dei responsi che non erano applicabili alle persone. Da lì una questione sul contratto e su cosa era stato venduto, perché aveva le garanzie di qualità richieste da un prodotto del genere, che si poteva aspettare da un prodotto del genere. Se io devo fare le diete, cosa mi interessa avere le diete svedesi? Devono essere diete per il pubblico italiano, quindi deve essere tutta rifatta la base dati. L'algoritmo magari poteva restare, i parametri potevano essere cambiati e sarebbero stati, dovevano essere cambiati. Quindi lo segnalo e Filippo Bianchini correttamente mette in evidenza questo mio ricordo nel commento al suo post. Questo per dire cosa? Che a tutti i costi si continua a voler creare un set di norme nuove per questioni che sono vecchie di 40-45 anni. Cioè già all'epoca c'erano dei software che portavano cultura. Vorrei aggiungere, se parlate con un programmatore, non esiste un software che non porti con sé dei valori. Ok? Quindi c'è un'ignoranza pazzesca sul mondo della regolamentazione del software che viene visto in forma legale, ma non per quello che è. Quindi lo si fa inquadrare a tutti i costi in una fattispecie, perché è più difficile andare a vedere concretamente, volta per volta, come si comporta il software. Ora, di fronte a ChatGPT o Bard o altri sistemi LLM, quindi modelli in larga scala, modelli di massa, il problema ovviamente è più ampio, perché non siamo di fronte a software specializzato, ma software che può fare tantissime cose e può apparire anche specializzato senza esserlo. Quindi andare a scrivere regole oggi su modelli così ampi, così generici, che possono essere usati veramente in tantissimi modi diversi, e quasi mai quelli previsti dal mondo legale o dal mondo del legislatore, devo dire che si va semplicemente a sbattere la testa su delle ipotesi che non sono quelle concrete. Quindi, per farla molto concreta, l'AI Act a livello europeo prevede che non si possano sviluppare software per prevedere i reati. Ora, una nozione del genere dice semplicemente che non devo poter dire che Caio è un possibile delinquente, perché non sarebbe altro che ritornare ai tempi di Lombroso, che sulla base di osservazioni fisiche deduceva una propensione alla criminalità. Ecco il famoso richiamo anche a Lombroso che vediamo nella notizia che è stata data. Tuttavia il tema è molto più ampio, molto, assolutamente, e va visto volta per volta. Non si può andare a a dire vieto ogni previsione dei reati. In realtà conosciamo bene noi del Caffè di Zero quel progetto realizzato e funzionante ed efficacissimo a Napoli, descritto nel libro Sicurezza 4P, che descrive la modalità di un software che, agendo su parametri locali e non personali, quindi sul territorio, sulla vicinanza di eventi e via di seguito, ma non del singolo, prevede con efficacia là dove verranno effettuati più reati, quindi il quartiere è da presidiare meglio. Allora, questa distinzione è una distinzione che porta un danno o porta un miglioramento? Nel caso di Napoli è stato evidente, con la stessa forza dell'ordine si è riuscito a presidiare il territorio molto meglio e ridurre la criminalità. Io sono andato a Napoli, mi sono trovato benissimo, mi sono trovato proprio a casa, come se avessi sempre vissuto lì, non lo so, è una magia. Però questo ha portato dei vantaggi. Bene, la normativa attuale sta arrivando al punto di vietare trattamenti del genere che non impattano sul singolo, mentre ci sono provvedimenti molto più impattanti sul singolo, come quelli che permettono di verificare tutta l'attività patrimoniale e tutta l'attività di spesa di ogni singolo italiano, e sulla base di quello vedere se è congruo quello che sta spendendo o che non sta spendendo. In tempi di crisi, dove ci stiamo tutti indebitando, forse un parametro, uno strumento del genere significa, proprio perché come tutti i software hanno dei valori, significa andare a inseguire tutti quelli che riescono a gestire meno le proprie risorse, magari anche solo per problemi di salute, per problemi di famiglia, per problemi parentali. Mille situazioni possono causare una riduzione dei guadagni. E chiudo qui con un'osservazione che ha fatto ieri un olandese che ascoltavo sopra un eremo lago d'Iseo, immerso nella natura e con una vista strepitosa. I membri del Caffè 2.0 vedranno la fotografia che ho scattato per capire che bella zona è. Ebbene, mi diceva, in Italia il bello è che i soldi sono importanti, però non sono l'unica cosa. Negli altri paesi del mondo i soldi sono l'unico parametro per qualsiasi scelta. In Italia puoi trovare dei posti così belli dove la gente ha il piacere di immergersi nella natura per il gusto di stare nella natura, di avere qualcosa a cui pensare che non sono solo i soldi. L'arte è quello che ci differenzia, ci distingue da tutto il resto del mondo. Quindi, secondo me, questa è una valutazione che dobbiamo portare a casa, dobbiamo riflettere e evitare di fare norme su ipotesi astratte e invece pensare ancora una volta agli effetti concreti. Se un software per fare la dieta mi vende le diete che si fanno nei paesi del nord e io sono in Italia, bene, quel prodotto non dà quel risultato che io mi posso aspettare, perché chiaramente lo devo usare in Italia, non sono un'azienda italiana che vende in Svezia. Chiaro? E questa è una cosa semplice. Tu prevedere in astratto tantissime ipotesi, prima ancora che ci sia una consapevolezza del legislatore, allora si va a bloccare qualsiasi forma di innovazione per paura che possa causare danni. Allora, togliamocelo dalla mente, qualsiasi innovazione causa danni e ugualmente qualsiasi prodotto o servizio, qualsiasi attività umana causa danni. Però, per fortuna, come sappiamo tutti, non solo danni. Spesso dai danni si impara e si va oltre. caffè20.it/membri, passate parola. 30 giorni gratis, poi da 3 euro al mese. Sempre se volete, senza pubblicità e in anticipo. Alla prossima!